Rockville.
Next station.
Con Silvi J.
The doors are closing.
Buon pomeriggio da parte di Lucille, sono le 14:40 e in questo momento il nostro treno arriva portato dal vento. Che vento c'è fuori? Davvero, sì, vento, rock and roll, rock, hard rock, glam rock, punk rock, un po' di tutto ci porta questo vento purché insomma finisca con rock. In realtà abbiamo anche un po' di soul perché oggi poi nasce un grande protagonista della black music, Stevie Wonder. Come facciamo a non festeggiare Stevie Wonder? E poi abbiamo una grande armonica, l'armonica magica di Magic Dick, una nascita poi a casa Fleetwood Mac, ottimo chitarrista Danny Q, con qualche diciamo aneddoto su questo personaggio molto bravo, molto difficile. Poi tra l'altro oggi parleremo di Soundgarden perché esce Black Hole Sun, vedremo un po' quella che è la storia dietro al singolo e tante altre cose nel Rockville di oggi. Benvenuti, benvenute, lui è David Bowie, iniziamo con Velvet Goldmine.
My breath control, the only one. Ooh, you scoop the pleasure. You make me act when you're gone. You make me solid long and harass your capsule. I suck you dry, fill my teeth in your bone. Till your head is my home, I can go of your home. Got your mind alone. Hang on together. Velvet gold mine. You struck me like the rain. Snake it, take it. Princess, you must stay. Velvet goldmine, make it all new chain. I'll be your king, will be no ride for you again and again. My velvet goldmine. You're a taste of trap, I'll be your master, yeah. I'll sub your hair for kicks. You make me jump my feet, so you give me your hand. Give me your sound, let me see what your face. I'm falling on my kiss. Jamaica. Velvet gold mine, you stroke me like the rain. Snake it, take it, and the princess you must stay. Velvet gold mine, make it on your chain. I'll be your king volcano, ride for you again and again. My velvet gold. Says you must stay. Velvet gold mine, make it on your chain. I'll be your king, volcano, ride for you again and again. My velvet gold
per iniziare il nostro lunedì, così il nostro lunedì di Rockville, primo viaggio a Rockville della settimana. Era Velvet Goldmine con uno dei più grandi eroi sicuramente della storia del rock. Allora qui vedo ci sono già dei messaggi, comunque vi ricordo il nostro WhatsApp a cui potete scrivere quando volete, quel che volete, qui al 366-626-0155, il WhatsApp di Controradio. Questi applausi qui arrivano per gli Style Council, un loro concerto Home and Abroad, da cui ascoltiamo questo classico My Ever Changing Moods. live Home and Abroad, non male, devo dire, questo live, sia per come suonano, per come suona la band, sia per come è registrato, fa sempre piacere riascoltarlo. Allora, è bello che siamo al 13 di maggio, quindi possiamo dire, anche perché fa più impressione, che mancano 15 giorni a giugno e stiamo parlando qui di caldarroste e di caminetti e caldarroste, pare Natale. Va bene, anche il tempo ha un mood strano, oggi, insomma, oggi in questo periodo si sa, insomma, diciamo delle banalità, però è vero, in effetti è un tempo molto particolare per essere un momento in cui dovrebbe sbocciare la primavera, invece no, stiamo tornando indietro verso l'inverno, così sembra. Vabbè, ma noi ci teniamo caldi con il rock, ma anche con il soul, si diceva con il funky. Oggi nasce questo prodigio, uno dei personaggi musicali più influenti di tutti i tempi, polistrumentista, compositore di talento pazzesco. Mi scrivete grande Stevie, sì, è lui, voce meravigliosa, uno che ha rinnovato il linguaggio della black music, non stiamo esagerando. Oggi nasce Stevie Wonder, nasce come Steveland Hardway Morris a Saginaw nel Michigan. Era il 13 maggio del 1950 e lui inizia prestissimo, il piccolo Stevie, a 12 anni, pensate un po', a 12 anni, è già uno degli artisti di punta della Motown, viene mandato in tour in America, insomma erano anche quei tour difficili in cui in qualche maniera i neri dovevano scegliere delle destinazioni e dei percorsi adatti a loro, a quello che i bianchi pensavano che fosse adatto a dei neri, seppure insomma i loro entertainer dovevano seguire delle strette regole. Quindi insomma il piccolo Stevie si trova subito sbalzato nel mondo esterno, poi insomma con la sua cecità, quindi gira con un tutore, ma insomma è già prestissimo, ma lui riesce a affrontare tutto ciò. A 13 anni è già numero uno in classifica, registrando il record del più giovane scalatore di classifiche, sì, il più giovane che abbia mai raggiunto le vette delle classifiche americane. E per forza, vabbè, Stevie Wonder, eccolo qui il grande Stevie. Stefano mi proponeva Superstition, però siccome l'ascoltiamo abbastanza spesso, io direi di ascoltarlo con qualcosa di diverso. Lo troviamo con I Wish, da Songs in a Key of Life, con tantissimi auguri a Stevie Wonder. We'll be right back. si vola alto, altissimo con Stevie Wonder. Ci dice Jacopo giustamente: Wonder, my nickname fu più azzeccato. Sì, insomma, Stevie il miracolo praticamente. All'inizio come Little Stevie Wonder, appunto da come era piccolo questo bambinetto che così se la sapeva cavare in maniera istintiva con la musica. Si parlava al telefono con un nostro ascoltatore che tra l'altro mi stava consigliando la prossima volta di passare Contusion. Adesso ricordo, è un brano strumentale molto molto fusion, infatti mi diceva poi è stato ripreso da altri come diciamo coverizzata da gruppi più fusion, jazz fusion, e in effetti insomma lo è molto fusion. Questa Contusion magari la prossima volta l'ascoltiamo. E appunto si parlava con lui del fatto che Stevie Wonder a 21 anni si è trovato improvvisamente ricco, ma ricco serio, perché prima non gli potevano dare i soldi, quindi gli davano una piccola rendita, veramente molto piccola, a lui e alla sua mamma. Poi loro erano di famiglia povera, di famiglia semplice, quindi non aveva molti soldi, gli passavano un piccolo vitalizio. A 21 anni, avvenuta la maggiore età, Stevie Wonder si è trovato praticamente investito da una cascata di soldi. Se li meritava tutti, il nostro Wonder, Stevie Wonder, il nostro piccolo miracolo. Abbiamo altri compleanni da festeggiare, lo faremo dopo. Intanto passiamo anche per i Charlatans, questa One to Another, per passare il pomeriggio insieme. Siamo insieme fino alle 16, il nostro pomeriggio di Rockville, roccheggiando un po' qua, un po' là. 366-626-0155, il nostro WhatsApp.
Change the way you do. Rockville con Lucille DJ su Controradio.
Oh,
Art con i Kasabian, anche loro viaggiano con noi sul treno del lunedì, lo so, percepisco un treno con un carico pesante, quello della settimana che arriva, ma insomma una settimana tutta da spacchettare anche più qui per Rockville. Io ne sono felice anche di avere, di imbarcare un grande personaggio che suona così. Eh sì, oggi a New London, nel Connecticut, nasce un'armonica magica, Richard Salvitz, il suo nome è vero, ma soprannominato Magic Dick. Il Rolling Stone l'ha definito il miglior armonicista bianco mai esistito. Una criniera portentosa di capelli afro, occhiali neri, un'armonica davanti alla bocca, così si riconosce tra mille Magic Dick, oltre che per il suo particolare soprannome che ci lascia abbastanza curiosi, ma di cui non si sa bene l'origine. Io ho cercato perché Magic Dick, si potrebbe sospettare che le doti del nostro festeggiato non si esauriscano in quelle all'armonica, ma di sicuro l'armonica, questa armonica che stiamo sentendo in sottofondo di Magic Dick, è stato uno dei tratti trascinanti della J. Giles Band. Noi lo prendiamo qui con la J. Giles Band, il disco si chiamava Hotline, Be Careful What You Do. Eccoli qui, tanti auguri a Magic Dick.
Oh, we're crazy, but we're doing this. Tell me, baby, what is this I hear? How you put me down for someone new? I just wanna warn you before you say a word. Now, be careful. Baby, look right in the eye. I know you're gonna quit, but that's the day you're gonna die. Baby, what you say I do? You know it ain't my bad. I've been doing away with you. Magic Dick, slack on it, baby.
soprannome che desta qualche curiosità, se non altro quello di Magic Dick, o lo chiamavano così, un motivo ci sarà stato, forse anche due o tre motivi sicuramente, ma era anche una magic armonica, perché appunto ha accompagnato, trascinato la musica dei J. Giles Band, questa grandissima band. Tra l'altro andatevi a ascoltare i live della J. Giles Band, veramente trascinanti. Era il loro disco Hotline. Ricapiterà di rincontrare la J. Giles Band nelle nostre strade, come capita spesso di incontrare gli Stranglers. Eccoli qua con la loro Hanging Around. Gli Stranglers, che grande gruppo, quanto mi mette bene questa Hanging Around. Allora, qui arrivano anche delle ispirazioni da parte vostra. Ci sono cose particolari davvero. A volte mi stupite perché mi chiedete dei gruppi di cui non sentivo da tanto tempo e che sarebbero gli ultimi gruppi che mi aspetterei in una richiesta. Ed è bello avere a che fare con questi personaggi, appunto come Dixie Dregs, che erano un gruppo che se la cavava molto bene con questa specie di southern rock country mescolato al jazz, alla fusion. C'era Steve Morse dentro, insomma, quindi stiamo parlando di roba veramente seria. Più tardi, tra un pochino ascolteremo, qualche minuto ascolteremo anche i Dixie Dregs. Passiamo invece da una novità della scorsa settimana, sono tornate anche le L7, le ascoltiamo con questa Burn Baby. L7, a proposito di burn e di bruciare all'inferno, secondo alcuni, il rock sarebbe la scorciatoia per l'inferno, questo si sa. Ormai, insomma, queste polemiche sono cosa abbastanza vecchia. Però diciamo che oggi una ricorrenza ci riporta a quel periodo caldo in cui si stava iniziando a pensare ad un'etichetta da mettere sui dischi rock, e non solo rock, incolpati di contenere delle cose che non andavano, parolacce, contenuti osceni, seduzioni di vario tipo. Allora, abbiamo già incrociato la storia del parental advisory, ormai familiare etichetta che viene messa sui dischi per avvertire i genitori che i figli potrebbero essere esposti a sostanze nocive, essere traviati, portati verso le droghe, la pornografia, chissà dove, insomma verso la perdizione. Ecco, tutto ciò che poi è arrivato anche da noi è frutto di una storia che nasce in America negli anni 80. Le cronache ci avvisano che proprio il 13 maggio dell'85 si tiene un grande meeting di quelli appunto che porteranno poi alla definizione del parental advisory. È un meeting di questi combattenti, di questi crociati uniti contro il rock e in generale contro la musica portatrice dei germi del male. Questa allegra combriccola di invasati si incontra non a caso in una chiesa, perché ovviamente erano in missione per conto di Dio. Una chiesa di Washington in cui viene elaborata l'agenda, o meglio il piano di battaglia. Ovviamente non mancano i pezzi grossi a questa riunione che si tiene appunto questo 13 maggio. Le madri a capo dell'associazione, le tre madri sterminatrici, sono Tipper Gore, moglie del senatore Al Gore, madre di quattro figli. Si accende in lei un sacro furore quando sente sua figlia di 11 anni che ascolta la canzone di Prince, Darling Nikki, che parla di masturbazione femminile. Susan Baker, moglie del segretario al tesoro James Baker, travolta da una tempesta di indignazione quando sua figlia di 7 anni le chiede di definire la parola vergine dopo aver ascoltato la canzone di Madonna, Like a Virgin. Cristiana devota, Susan Baker ama la musica classica e il country. E infine, la terza di queste madri battagliere è Pam Howard, ex proprietaria di un'agenzia pubblicitaria, sposata con il potente proprietario dell'azienda di costruzioni Raymond Howard. Pam ha individuato testi offensivi nella musica suonata durante la sua lezione di aerobica e si preoccupa fortemente quando nota che sua figlia ascolta musica oscena con uno sguardo punk. Avrei voluto vederla, la bambina con lo sguardo punk. Vabbè, a proposito di ragazzacci che queste mamme non avrebbero approvato, abbiamo qui Rolling Stones, anche qualche tempo prima, con Star, che nella versione originale, figurarsi un po', si intitolava Starfucker e che ovviamente venne subito ribattezzata in modo più casto, ma nonostante la castrazione mantiene tutto il suo erotismo. Rolling Stones con Star.
Baby. Call me on the
Booker T and the NGs, le cipolle verdi, le green onions, con questo fantastico Hammond. Si parlava prima di Hammond con il nostro amico qui Marco, che ha preso una sbandata per Jimmy Smith. Dice, ti dico, mi sto sfondando, è una droga, pesa, ma pesa, mangio le penne al pesto e mi sembrano all'Hammond. Io ti capisco, Marco, ti capisco. Uno strumento fantastico suonato da una fuori classe. Invece qui avevamo Booker T and the MGs, che non è Jimmy Smith, ma insomma anche Booker T se la cavava parecchio bene sui tasti. Buon pomeriggio ancora, qui è Rockville che vi parla, Lucille con voi, anche con noi Miles Kane viaggia sul nostro treno. Cry on my guitar. Kane che torna ai tempi d'oro del glam con questa Cry on my guitar, che sembra uscita un po' dal repertorio, anzi un po' tanto dal repertorio dei T-Rex, e invece è targata 2018. Allora qui abbiamo invece 1950, 13 maggio, da festeggiare una nascita a casa Fleetwood Mac, questo ottimo chitarrista, detta veramente di tutti quelli che hanno avuto modo di suonarci insieme, ottimo chitarrista ma persona estremamente complicata. Allora qui siamo a Bare Trees dei Fleetwood Mac, vicino al punto di rottura. Questo è l'ultimo album dei Fleetwood in cui compare Danny Kirwan, che durante il tour del 72 aveva iniziato a dare segni di squilibrio, a diventare intrattabile, ingestibile, insomma, quando poi si è in tour a stretto contatto con tutti gli altri membri della band, tutte le tensioni diventano qualcosa che riguardano ogni membro della band e non è che ti puoi allontanare o farti gli affari tuoi, quindi insomma tutto stava diventando veramente difficile per i Fleetwood Mac, che nonostante tutto sono costretti a marciare e devono proseguire a tappe serrate il loro tour, ignorando il più possibile le tensioni e ignorando il fatto appunto che Danny ha qualcosa veramente che non va. C'è un evento però che in nessuna maniera è ignorabile, perché Danny Kirwan a un certo punto dà di matto subito prima di un concerto. Avrebbe raccontato poi Mick Fleetwood: stavamo per entrare sul palco e Danny era lì che cercava di accordare la sua chitarra, ma stava avendo dei problemi incomprensibili e non riusciva a venire a capo di una semplice accordatura. A un certo punto Danny si alzò all'improvviso e sbatté la testa contro il muro, schizzando sangue da tutte le parti. Non l'avevo mai visto fare qualcosa di violento in tutti gli anni che l'avevo conosciuto, racconta Mick Fleetwood, e così rimasi completamente paralizzato, in completo shock, e ho continuato a guardare Danny anche quando lui ha preso la sua chitarra, la sua preziosa Les Paul, e l'ha schiantata contro uno specchio che si è frantumato, facendo piovere pezzi di vetro da tutte le parti. E poi Danny ha iniziato a demolire tutto nello spogliatoio, mentre noi della band eravamo bloccati, impietriti, e quando non c'era più niente da lanciare o da rompere perché lo spogliatoio era completamente distrutto, mancavano appena 5 minuti allo show e noi dovevamo salire sul palco. C'erano macerie e sangue dappertutto e Danny si è fermato e ha detto: io non vengo. Beh, ovviamente non si poteva andare avanti così. Per questo motivo Bare Trees purtroppo è l'ultimo disco in cui possiamo sentire Danny Kirwan, e anche se in questo caso è il canto del cigno per lui, si dà veramente da fare perché firma anche qualche brano, tra cui anche questa Bare Trees. Con tanti auguri a Danny Kirwan, che malgrado tutto era veramente una grande persona e un grande musicista.
Cool.
Danny Kiwon, tanti auguri, appunto personaggio quanto mai complesso, problematico, un po' stroncato sicuramente dai ritmi del rock, perché poi alla fine insomma si dice bello fare rock, fantastico, uno si diverte eccetera, però ragazzi insomma le tournée, quelle pese, soprattutto un tempo, forse più un tempo che ora, erano un disastro per i personaggi, diciamo più un po' più instabili, un po' più delicati, e ti stroncavano. Danny Kirwan, poverino, distrugge la sua Les Paul, poi gli sarà dispiaciuto, una bellissima Les Paul Black Beauty, favolosa, tutta nera, che favola di chitarra, vabbè, la distrugge contro questo specchio, poi si distruggerà anche lui, purtroppo finirà abbastanza male Danny Kirwan. Vabbè, l'abbiamo salutato volentieri ricordandolo, mentre ricordavamo all'inizio del programma che oggi nasce un singolo, anche 1994, anzi esce Black Hole Sun, il secondo singolo dell'album Super Unknown dei Soundgarden, questo brano scritto da Chris Cornell, che poi avrebbe detto: se scrivo testi che sono cupi o bui, di solito mi fa sentire meglio. Vabbè. E di sicuro Black Hole Sun è un testo scuro che contrasta anche con i colori sgargianti del video, che però è estremamente inquietante. E questo video surreale, che non so se avete presente, che riprende i Soundgarden che eseguono la canzone in questo campo aperto, mentre un quartiere residenziale, un quartiere piuttosto strano però già di suo, comunque questo quartiere residenziale viene inghiottito da una specie di buco nero. Questo video piaceva molto a Chris Cornell, che voleva in tutte le maniere evitare il tipico video da rockstar che in nessuna maniera le avrebbe rispecchiati. Chris Cornell, che aveva avuto questa idea per Black Hole Sun mentre tornava a casa dallo studio in cui Soundgarden stavano registrando, avrebbe poi detto alla rivista Uncut, Chris Cornell: ho scritto Black Hole Sun nella mia testa mentre guidavo da Bear Creek studio a Woodinville in 35-40 minuti di macchina da Seattle. L'idea è partita da qualcosa che un giornalista stava dicendo alla radio, che ho sentito di sfuggita però capendo male. Mi sembrava che nel mezzo al discorso questo giornalista avesse detto Black Hole Sun, e ho pensato che sarebbe stato un titolo stupefacente per una canzone. Ho iniziato a canticchiarla mentre ero in macchina e ho continuato per tutto il viaggio a far girare quelle melodie nella mia testa per non dimenticarle, ha continuato Chris Cornell. Sono tornato a casa e l'ho fischiato in un piccolo registratore, e il giorno dopo l'ho riportato nel mondo reale scrivendo il testo completo e cambiando un po' la melodia. E così è nata Black Hole Sun. Finisce Chris Cornell dicendo: è stato una specie di flusso di coscienza che è scaturita dal titolo Black Hole Sun.
Friends.
San, abbiamo così tratteggiato quello che sta intorno a questo singolo, questo meraviglioso singolo appunto che esce oggi, questo brano così cupo. Andatevi a rivedere il video, era veramente bello, era veramente ben fatto. Tra l'altro i Soundgarden vollero appoggiarsi ad un personaggio abbastanza sconosciuto, a un regista giovane che gli diede la possibilità così di esprimere i loro contenuti senza sembrare le solite rockstar che insomma suonano, saltano, vento nei capelli e cose del genere. Questo era quello che non volevano i Soundgarden. Sentiamo qua Claudio che ci dice. Aiuto, che succede? Ah, sono partiti di Dixie Drags in sottofondo. No, Claudio, cosa ci stavi dicendo? Delle L7?
Sì. Non mi ricordo chi lo disse. Che praticamente quando andarono a vedere un concerto, ma un personaggio famoso, insomma, andare a vedere un concerto praticamente a queste ragazze non gli si stava accanto dai puzzo di birra.
Ah, vabbè, capirà.
Quante ne bevevano. Ma sempre rimasta appresa questa cosa. Mm. Se te la messa, ma doveva essere. Vivo da solo,
doveva...
Erano tremendi. Così mitica Lucy.
Grazie Claudio, sempre inimitabile direi. Ma beh, insomma, era uno sensibile. Per sentire il puzzo di birra in un pub o in un club bisogna avere il naso anche troppo fine. Ci credo che le L7 non si dice puzzare di birra, si dice profumare di birra, è una cosa diversa. Va bene, grazie al nostro Francesco che ci chiedeva un sacco di tempo fa i Dixie Drags. Gli stavo anche facendo i complimenti per questa grande richiesta di questo gruppo un po' country, un po' southern, ma soprattutto jazz fusion con Steve Morse alla chitarra, grandissimo. Ha sloggiato la sala riunioni Francesco apposta per ascoltare questa Free Fall, quindi bisogna sentirla. Vi lascio con questo brano fantastico. Sentitela come suona questa gente. Tra poco arriva Dave con Dave Against the Machine. Noi ci sentiamo domani per un'altra puntata dedicata al rock.